In questo primo ascolto, un estratto del primo movimento un poco sostenuto allegro della Sinfonia numero 1 in do minore di Johannes Brahms, tratto dal box di recente uscita Johannes Brahms Complete Symphonies, interprete la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, diretta da John Eliot Gardiner. Entriamo nel vivo di questa recensione che ho pensato di dedicare ad un libro che ritengo di particolare interesse, dal titolo Invettive musicali, autore Nicholas Slonimsky, edito da Delphi in una recente ristampa curata dal pianista, compositore e musicologo Carlo Boccadoro. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. In copertina una caricatura, opera di Theodor Zasche, di Gustav Mahler e di Wilhelm Jahn, suo predecessore nel ruolo di direttore dell'Opera di Vienna. Già questa è piuttosto esaustiva nell'anticipare il contenuto del volume Invettive musicali, titolo originale della prima edizione datata 1953, Lexicon of Musical Invective, Critical Assault on Composers Since Beethoven's Time, una sorta di critica alla critica, un'antologia firmata dal direttore d'orchestra e compositore Nicholas Slonimsky di giudizi sommari verso alcuni noti compositori della classica, da Beethoven a Copland, e le loro opere, puntualmente smentiti dal tempo. Questo il tema di un volume che, mettendo a nudo la critica più autorevole, riporta un nutrito assortimento di giudizi prevenuti, ingiusti, maleducati e singolarmente poco profetici. Alcuni esempi: Brahms è definito un epicureo sentimentale, Wagner un eunuco demente e Alban Berg un millantatore pericoloso per la collettività, ma vedremo nel dettaglio nel prosieguo di questa recensione. 429 pagine che, in tempi di scetticismo dinanzi all'attualità e perché no all'utilità della critica musicale, ci riportano indietro nel tempo a quando questa era decisamente feroce e spesso manifestata questa espressione di disprezzo o avversione, non solo verso l'opera, ma anche verso l'uomo che la creava, tanto da sconfinare talvolta nelle crudeli descrizioni di alcuni compositori e in quello che oggi definiremo body shaming, come ad esempio quello riferito e firmato da James Huneker in una sua incredibile descrizione fisica di Debussy. Scrisse infatti nel Sun di New York del luglio 1903: "L'altra sera ho incontrato Debussy al Café Riche e sono rimasto colpito dalla singolare bruttezza di quest'uomo. Il suo viso è piatto e anche la sommità della testa, gli occhi sono sporgenti, la loro espressione cupa e velata, e nell'insieme, con i suoi capelli lunghi, la barba incolta, gli abiti grossolani e il capello floscio, egli somigliava a un boemo, un croato, un unno, più che a un uomo proveniente dalla Gallia. I suoi zigomi alti e prominenti davano un aspetto mongolo al suo volto, la testa è brachicefala, i capelli neri. Quest'uomo è uno spettro che viene dall'Oriente. La sua musica è stata ascoltata molto tempo fa nei templi del Borneo e usata per dare il benvenuto ai cacciatori di teste con i loro agghiaccianti bottini di guerra." Ci troviamo quindi dinanzi a un puntuale e pungente resoconto di quell'arte dell'invettiva musicale fiorita nell'Ottocento, nel primo decennio del Novecento, quando i critici musicali si permettevano di sferrare attacchi personali ai compositori non conformisti. Oggi un critico dirà che la musica non di suo gusto è brutta, ma non che il compositore stesso lo sia, sostiene Slonimsky nel suo rifiuto dell'insolito, né lo diffamerebbe paragonandolo a un membro di razza inferiore, ma qui si riferisce di straordinarie esternazioni di critici musicali non necessariamente stroncatori saccenti che brontolano e si lamentano di ogni cosa per il solo fatto che sia nuova, ma molti di loro sono uomini di grande cultura. Ma vediamo chi è Nicholas Slonimsky. Russo, originario di San Pietroburgo, dove nasce nel 1894, fu scrittore, lessicografo, pianista, compositore, direttore d'orchestra e promotore della musica contemporanea. Nel 1918, in fuga dalla Russia, approdò a Parigi, dove divenne protagonista della scena musicale cittadina. Emigrò poi negli Stati Uniti nel 1923, dove divenne insegnante d'opera a New York, e a Boston in seguito fu assistente del direttore d'orchestra Koussevitzky alla Boston Symphony Orchestra e fondò la Boston Chamber Orchestra. Promotore della musica moderna, fu sostenitore di compositori rivoluzionari come Edgar Varese e Charles Ives. Tra i testi di sua firma ricordiamo Perfect Pitch, un'autobiografia del 1988, e Lectionary of Music. Scrisse inoltre per periodici quotidiani e produsse programmi di sala e note di copertina. Passerei ora al secondo ascolto. Ho pensato di proporre di Frédéric Chopin dagli studi Opera 25, lo studio numero 2 in Fa minore, nella lettura di Maurizio Pollini in una storica incisione per Deutsche Grammophon. Thank you. Invettive musicali, recita la sinossi, è l'irriverente campionario di giudizi prevenuti, ingiusti, maleducati e singolarmente poco profetici, che critici autorevoli, ma non sempre così illuminati, hanno espresso nei confronti di grandi compositori da Beethoven fino a Copland. Nessuno di loro è sfuggito al rifiuto dell'insolito, o peggio, a quella cronica durezza d'orecchio che tanto spesso impedisce di riconoscere il bello in ciò che è radicalmente nuovo. Per esempio, si scoprono scorrendo le citazioni ritagliate da Slonimsky che la musica di Berlioz è simile ai farfugliamenti di un grande babbuino, un'americana a Parigi uno sproloquio volgare, prolisso e inutile, mentre i cinque pezzi per orchestra di Webern sono da considerare significativi e sintomatici quanto mal di denti. A Brahms hanno dato dell'epicureo sentimentale, come ricordavamo, a Wagner dell'eunuco demente, ad Alban Berg del millantatore pericoloso per la collettività. Verdi è stato etichettato come un signore italiano, autore di tiritere per ottoni e piatti tintinnanti, Liszt come uno snob uscito dal manicomio, e la condanna delle dissonanze è pressoché universale, a partire niente meno che da Chopin. E ogni novità è immancabilmente bollata come cacofonica. Quella di Bruckner, per esempio, è polifonia impazzita, la mer di Debussy diventa la mal de mer, e Rachmaninoff viene liquidato con un perentorio mai più. Insomma, l'antologia di Slonimsky si legge come un'ilare antistoria della musica, arte in progress per eccellenza, sempre proiettata oltre se stessa e oltre le regole e le comode certezze dei ben ascoltanti. Vi proporrei ancora alcuni significativi passaggi tratti dal testo, dedicati a Johannes Brahms, Friedrich Chopin e Gustav Mahler. A proposito della prima sinfonia di Brahms, nella prima sinfonia di Brahms pare esserci una gran quantità di cose in sovrappiù, la faticosa ripetizione e controripetizione tipica di chi non riesce a esprimere il proprio pensiero una volta per tutte, o perlomeno a chiarirlo fino al punto di esserne soddisfatto. Uno spiacevole slittamento di forma, tonalità e ritmi, e uno o due punti di schietta caduta nel ridicolo. È un estratto tratto dal Boston Evening Transcript del 4 gennaio 1878. Passiamo invece a Chopin. In un estratto dal The Musical World, London, 28 ottobre 1841, Friedrich Chopin ha ottenuto, in modi che non riusciamo a indovinare, un'enorme reputazione, troppo spesso negata a compositori 10 volte più geniali di lui. Chopin non è certo uno scribacchino di luoghi comuni, ma è quello che molti considererebbero anche peggio, uno spacciatore delle più assurde e iperboliche stravaganze. L'intera opera di Chopin presenta una variopinta superficie di enfasi delirante e straziante cacofonia. Quando non cerca di fare l'originale, non è certo meglio di Johann Strauss o qualsiasi altro raffazzonatore di valzer. Esiste al momento una giustificazione per le malefatte di Chopin. Egli è intrappolato nelle spire avvincenti di George Sand. L'arcincantatrice è ugualmente celebrata per il numero e l'eccellenza delle sue relazioni e dei propri amanti. Non di meno ci meravigliamo che ella, che in passato fece breccia nel cuore del sublime e terribile filosofo religioso Lamennais, si accontenti di sprecare la propria esistenza da sogno con una nullità artistica come Chopin. E infine, avendo trovato, come si suol dire, qualche parola di conforto un po' per tutti i più celebri compositori della storia della musica, che peraltro sono proposti in ordine alfabetico, passerei a Gustav Mahler. Parliamo del Musical Courier, New York, 21 febbraio 1906. È estremamente difficile rintracciare dei veri e propri temi nel secondo movimento della Quinta Sinfonia di Mahler, ed è compito quasi impossibile cercare di seguirli in mezzo al labirinto tortuoso del loro sviluppo formale e contrappuntistico. Si deve rimanere aggrappati con i denti, per così dire, a un brandello di tema qua e là, quando appare occasionalmente per un istante sopra la pesante massa di sonorità, solo per essere aggredito subito dopo dall'orda furibonda degli strumenti e schiacciato nel pieno della rissa orchestrale. Il combattimento si fa talmente furioso verso il finale che si è forzati a lasciare andare il tema, ed ecco che esso viene afferrato e scagliato fra i ranghi frenetici urlanti dei combattenti, e questa è l'ultima volta che si ha notizia di quel povero piccolo straccetto di tema. Terminerei quindi con un ultimo ascolto dedicato alla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, a cui queste dolci parole erano dedicate, altra opera oggetto di feroci attacchi da parte della critica del suo tempo, il secondo movimento, in un'esecuzione del 1997 della Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Chailly, tratta dal recente box contenente tutte le sinfonie del compositore boemo per la collana The Chief Conductors. Un saluto da Luisa Sclocchis.